Interviste impossibili. Carlo Castellaneta incontra Robespierre.
Troviamo all'Hôtel de Ville di Parigi. C'è una gran confusione qui nel palazzo. Un dirivieni di gendarmi in seguito all'arresto dei capi giacobini. Maximilien Robespierre si trova disteso su un tavolo. È stato ferito da un colpo di pistola alla mascella. Sembra che sia stato uno dei gendarmi a sparare. Vediamo accanto a lui Saint-Just. Ecco, è ammanettato. Saint-Just, che ora i soldati stanno conducendo via. Ecco, ci fa segno che Robespierre è stato medicato alla meglio ed è in grado di parlare. Senta, Robespierre.
Mi chiami cittadino?
Senta, cittadino, lei stava firmando un documento, mi pare. Un documento molto importante, l'ho visto poco fa. Tutto macchiato di sangue.
Esatto.
Che cosa c'era scritto?
Era un appello al popolo. Al popolo di Parigi. Ci sono dei momenti quando la situazione è disperata che solo l'intervento delle masse può salvarvi. Recentemente lo ha tentato anche quel cileno, Salvatore Allende, ma senza successo.
A lei invece sarebbe riuscito?
Eh bien, i sanculotti ci sono sempre stati fedeli. Sarebbero intervenuti di sicuro e anche la piccola borghesia.
La piccola borghesia non credo, cittadino. Lei l'ha spaventata. Avete tagliato troppe teste. L'anno che è trascorso, il 93, passerà alla storia come l'anno del terrore.
Può darsi che abbiamo sbagliato, ma non credo che sia questo l'errore. Tagliare delle teste sulla ghigliottina non è mai un errore. L'importante è non smettere, andare fino in fondo. Stalin, per esempio, è andato fino in fondo.
Allora, secondo lei, era giusto ghigliottinare Danton?
Forse non era giusto. Era necessario.
Allora è vero, come si dice, che ogni rivoluzione si mangia i propri figli.
Guai alla rivoluzione che non sa essere spietata. Certo, per fare delle riforme non occorre il patibolo. Forse delle riforme ce lo avrebbe concesse perfino il re. Ma noi volevamo ben altro.
Posso chiedere che cosa, cittadino Robespierre?
Volevamo cambiare l'uomo.
Sono secoli che qualcuno ci prova.
E se volete cambiare l'uomo, non potete usare mezze misure. Questo paese, ma anche l'Europa intera, tutti noi siamo vissuti e continuiamo a vivere immersi nell'ignoranza, nella paura, nella superstizione, nel pregiudizio.
Lei crede in Dio?
Oui. Sì, ci credo. Ma soprattutto credo nella ragione, nella intelligenza che ci viene da Dio. Quando ho istituito il culto della ragione e la festa della ragione, mi hanno dato del pazzo e dell'ateo. Invece è proprio il contrario. Non lo avete capito?
Ecco, se posso esprimere un parere personale. A me questi culti, queste processioni, come anche i nomi dei mesi che avete cambiato, bellissimi tra l'altro, a me mi ha sempre dato fastidio, anche se mi rendo conto che nel secolo dei lumi, insomma, ci ho sempre sentito un po' puzzo di misticismo.
Beh, allora, bisogna distinguere. Anzitutto portare sugli altari la ragione voleva dire combattere proprio l'irrazionale, cioè l'oscurità, il misticismo, le angosce che ognuno di noi si porta dentro. Ma a me, mia madre È morta di parto quando io avevo 6 anni. È stato uno shock terribile per me. Sono cresciuto come un orfano. Lasciamo stare.
Lei è nobile di origine?
Nobiltà di toga. Erano avvocati anche mio padre e mio nonno.
Che strano. Proprio lei, che da giovane si firmava De Robespierre, un borghesuccio di provincia che ha studiato al collegio Louis le Grand di Parigi, che leggeva versi in latino, proprio lei è diventato l'incorruttibile, l'anima dei giacobini.
Solo un borghese può fare una rivoluzione. Guardate Lenin, sempre in panciotto e cravatta, le scarpe lucide, un moralista peggio di me.
È vero, anche lei ha sempre avuto il parrucchino ben incipriato. Anche adesso che è ferito, vedo candidi volant ai polsi della giacca. E i famosi colli aperti sul davanti, lo sa che ancora oggi li chiamano alla Robespierre?
Non de diable! Vorrei essere ricordato per qualcosa d'altro. Aia.
Scusi. Scusi se l'ho interrotta, cittadino. Stava dicendo che solo un borghese può fare una rivoluzione.
Certo, un borghese sa che cosa dietro, che cosa deve combattere, quali sono le debolezze umane. Meglio di un sanculotto che dietro di sé non ha niente, solo miseria. Che cosa insegna Rousseau? Studiando dai gesuiti si impara tutto a memoria. Dice Rousseau, a proposito della virtù, che è virtuoso colui che sa vincere le debolezze dei sentimenti. Ebbene, questo è stato il credo della mia vita. Vedete, una rivoluzione non è mai un bello spettacolo. Quasi sempre alla guerra civile segue l'intervento straniero, lo sapete meglio di me. Insomma, scorre il sangue. Ci sono vendette, soprusi, rappresaglie, vittime innocenti, eccetera. Eppure occorre mostrarsi inflessibili, non lasciarsi muovere a compassione. Questo è un rivoluzionario. Lo so, c'è gente che pensa che i privilegi si possono abbattere senza l'uso della forza, usando invece la persuasione oppure uno spontaneo convincimento dell'avversario. Ma avete mai visto voi qualcuno che non sia un santo rinunciare spontaneamente a un privilegio in nome dell'eguaglianza?
È vero. È un problema che si trascina anche ai giorni nostri. Egalità e fraternità, siamo tutti d'accordo. Il fatto è che poi va a pallino la libertà.
Ma sacrebleu! Ucciderei il capeto, voglio dire il re e la regina. Non è stato un atto di giustizia, è stato un atto politico. Come i bolscevichi quando, durante la guerra civile contro gli eserciti bianchi, guai se avessero lasciato in vita la famiglia dello zar.
Adesso ho capito perché Parigi, che ha innalzato un monumento ad Anton, che ha intitolato una strada a Marat, a lei, cittadino Robespierre, non ha dedicato né un busto né una piazza. Perché ride?
Rido perché allora non avete capito niente. Un monumento ad Arras me l'hanno fatto i miei concittadini. In Rue Saint-Honoré a Parigi, dove abitavo nel 91, in casa del falegname Duplay, vengono i turisti a chiedere di visitare l'appartamento. Al museo Carnevalet conservano i miei cimeli e anche questo appello macchiato del mio sangue finirà lì, sotto vetro. Ma la Francia ufficiale, retorica bonapartista, non ha mai cessato di odiarmi. Mi hanno fatto una fama di sanguinario e dire che non sopporto la vista del sangue. La verità è che mi temono. Nelle scuole sono ancora calunniato, alle orecchie dei governanti anche fuori di Francia la mia eguaglianza suona minacciosa come il nome comunismo.
Può darsi, Robespierre. Non era così?
Mon cher, la mia egalité la intendevo come eguaglianza di tutti al livello più alto. Nel comunismo mi pare sia accaduto il contrario.
Senta, a proposito della famiglia Duplay, che lei ha nominato prima, gli ascoltatori, mi scusi, vorrebbero sapere che cosa c'è stato esattamente tra lei e Eleonora, la figlia del falegname.
Ah, sì, qualcuno ha detto che eravamo fidanzati. In effetti, Eleonora è stata molto cara con me. Si è sempre presa cura dei miei abiti.
Che cosa c'è? Desidera qualcosa?
Grazie. Una cioccolata calda.
Va bene, gliela faccio portare.
Merci.
Dunque, diceva?
Niente. Io sono per la castità. L'amore fisico non mi interessa. In 36 anni non mi ha mai interessato. Ecco, in casa Duplay stavo meglio che con i miei fratelli. Il vecchio, sapete, era un giacobino convinto. C'era l'ardore rivoluzionario e il calore di una famiglia vera che non avevo mai avuto.
Scusi se insisto, cittadino Robespierre, ma questo accenno alla castità, non voglio scendere a casi personali. Lei sa bene che viviamo in tempi di psicanalisi. Ecco, non sarà stata questa castità in qualche modo deviante? Voglio dire, la si ritrova come una costante nella biografia di certi dittatori.
Ebbene, se pensate a Hitler, siete fuori strada. Io non sono impotente, non ho frustrazioni da fare esplodere. E lo è ambizioso, questo sì. Ma chi non lo è? Avrei potuto contentarmi, fare l'avvocato, invece mi sono trovato a fare il deputato. Ho scoperto la mia vera natura, la politica. Sapete Mirabeau cosa ha detto di me? Farà molta strada Robespierre, perché crede in quello che dice.
E questo è importante?
Ai giorni vostri non lo è più, ma ai miei lo era. Vedete, in politica non occorre avere molte idee, basta averne una, ma battersi per quella, crederci ciecamente, saper morire per essa.
Qualche vi succederà, cittadino. La ghigliottina vi aspetta domani sera per le 6. Ci sarà molta folla, immagino.
Sabasandì, hanno fatto di me il capo espiatorio delle stragi di settembre. Sentirete il loro urlo di esultanza quando la mia testa rotolerà nel paniere. In Parigi non si troverà più un solo giacobino. Saranno tutti termidoriani per la pelle. Peccato morire a 36 anni. È un sipario che si chiude a metà dello spettacolo.
Ecco, lei ritiene, Robespierre, che il suo compito storico sia concluso? Voglio dire, oppure avrebbe in serbo una serie di progetti da realizzare, di ideologie da elaborare, di discorsi, come diciamo noi oggi, da portare avanti?
No. Credo di aver detto quello che avevo da dire. Vedete, il mio solo disappunto è di non aver potuto vedere realizzato nella nostra rivoluzione il ruolo delle masse. È stata una rivoluzione borghese, guidata da pochi eletti, ma questo sembra essere il destino di ogni rivoluzione. La partecipazione popolare si è manifestata soltanto nella coscrizione volontaria, quando i giovani correvano ad arruolarsi per andare a fermare i vandeani o gli eserciti stranieri.
Scusi, ecco, ecco la sua cioccolata calda.
Merci.
Vede, queste debolezze, questi piccoli vizi, piacciono molto al pubblico, rendono più familiare il personaggio. Ma c'è una domanda che mi piacerebbe farle.
Non c'è domanda qui. Non vorrei rispondere. Ho fatto per troppo tempo il pubblico accusatore. Abbiamo?
La domanda è questa. Quale parte pensa di aver ricoperto nella rivoluzione? Di carnefice o di vittima?
Si possono fare distinzioni molto sottili su questo argomento. Sapete anche voi che il Marchese de Sade abbiamo dovuto chiuderlo in manicomio. I termini che voi oggi usate, sadismo, masochismo, eccetera, sono giochi intellettuali, per chi deve fare politica. Enfin, per chi voglia sul serio modificare la realtà, intervenire nelle strutture, cambiare il mondo. Voilà.
Se lei mi permette, cittadino Robespierre, il marchese de Sade ha detto certe cose, rivelato certe verità magari spiacevoli, che però sono considerate rivoluzionarie.
Può darsi, ma l'arte di governare non può tenerne conto. Essa si fonda sulla forza, ma anche sulla chiarezza, sulla onestà, sull'integrità. Ecco perché nell'uomo politico la castità diventa virtù. Perché il suo contrario, la crapula, porta con sé immancabilmente le premesse della corruzione, porta l'uomo ad inclinare al compromesso, allo scetticismo, porta a un inutile dispendio di forze, di energia morale persino.
Ecco, credo che abbiamo individuato il problema principale, il motivo della corruzione, un motivo così legato alla sua figura, cittadino Robespierre.
Non me ne compiaccio, questo era il mio carattere.
Anche se qualcuno dice che lei è esagerato, nel senso che lei vedeva congiure e tradimenti dappertutto, non faceva nei suoi discorsi che mettere in guardia la convenzione da complotti molte volte immaginari, non vedeva attorno a sé che attentatori, congiurati pronti a colpire.
Il primo dovere di ogni rivoluzione è guardarsi le spalle. Stalin, ad esempio, avrà ceduto, ma la sua logica era ferrea. Nel dubbio uccidere. Questo significa avere tempra di rivoluzionario. C'est-à-dire non badare ai dettagli, ma fissare lo sguardo lontano, guardare sempre avanti in un disegno più generale. Certo, si fanno delle vittime innocenti. Ma non ne fa forse la malattia? Che uccide senza dare nulla in cambio?
Torniamo al tema della corruzione, che mi sembra il punto centrale di un discorso su Robespierre. Lei è stato chiamato l'incorruttibile, come se fosse l'unico.
Non sono l'unico, almeno tra i giacobini. Ma la situazione generale era spaventosa. Da Luigi XVI abbiamo ereditato un paese corrotto fino alle midolla. Dominato dall'arbitrio. In 5 anni abbiamo cercato di depurarlo dei suoi veleni, schiacciando la testa del serpente ogni volta che la vedevamo spuntare.
Ogni volta che credevate di vedere un serpente.
È la stessa cosa nel momento in cui siete al potere. Significa dover operare, amputare immediatamente dove appare la cancrena. Del resto, abbiamo agito sempre nella legalità dei tribunali. Il processo a Luigi XVI è durato più di un mese. Ricorderete che i girondini... Oggi voi li chiamereste socialdemocratici? Avevano cercato di evitare in tutti i modi il processo al re.
Quello della legalità rivoluzionaria è ancora per noi un problema. Nel campo socialista ci sono state infinite violazioni, giustificate ogni volta con la ragion di Stato. Potrebbe darmi lei, Robespierre, una definizione della ragion di Stato?
Bon. Pour moi, per me, la ragion di Stato non ha senso se è separata dalla morale, cioè io sono convinto che dovrebbe identificarsi con la filosofia dello Stato, con l'etica suprema che ispira il popolo. In pratica, la ragion di Stato potrebbe essere definita non solo l'interesse del popolo, ma l'ideologia del popolo.
Che cosa penserebbe se i posteri giudicassero la sua opera e la sua figura con la stessa inflessibilità con cui lei ha giudicato i suoi contemporanei?
Penserei che hanno ragione. La giustizia non può essere clemente. La clemenza prepara sempre la rovina. Direi che la giustizia è severa per definizione. A me è capitato di dover redigere diversi atti d'accusa, ad esempio contro Danton. Eh bien, chaque fois, ogni volta, cercavo di dimenticarmi quel che io sapevo personalmente di lui e attenermi alle prove di colpevolezza. Perché Danton rubava, Danton era al soldo del duca d'Orléans.
Cittadino, non si arrabbi, lo sappiamo anche noi.
Lo sapete? Ma se fino a ieri, nei vostri libri di scuola, avete insegnato agli alunni che io ero una belva assetata di sangue.
Ci vuole pazienza, cittadino Robespierre. Le cose stanno cambiando anche da noi. Fino a ieri, giacobino voleva dire sovversivo.
E oggi? Ormai non dovrei più far paura a nessuno, visto che nella strada dove abitavo hanno aperto un ristorante col mio nome. Figurarsi io, che ho sempre disdegnato il cibo.
Mi scusi se torno di nuovo su argomenti un po' spinosi. Lei non ha mosso un dito per salvare la vita di Desmoulins, che era stato uno dei suoi più intimi amici.
Qui sono stato testimone alle sue nozze e poi padrino al battesimo di suo figlio. Ma questo che vuol dire? Desmoulins si era messo contro di me. Voleva la fine del terrore senza capire che la tolleranza, l'indulgenza verso i nemici della Repubblica avrebbe aperto le porte alla restaurazione. Ve l'ho detto prima, non si può governare in un periodo rivoluzionario senza usare il pugno di ferro. Appena si allenta la stretta, si è subito travolti.
Eppure anche lei, Robespierre, è stato travolto.
Sì, ma almeno non ho nulla da rimproverarmi. Ho sbagliato per eccesso di severità. Il mio regime austero non piaceva alla borghesia. Ma non ho sbagliato per debolezza.
Bene, che consiglio darebbe lei a un rivoluzionario che sta per essere giustiziato?
Cercare di morire bene. Quando tutto è perduto, resta pur sempre la dignità. E poi a volte morire, chiudere tragicamente l'esistenza, può avere un valore politico quando non esistono altre alternative. Come quel Guevara in Bolivia, se fosse vissuto, se avesse potuto salvarsi, adesso non sarebbe più nessuno. Invece è un simbolo, un mito per la gioventù che ha fede nella libertà dei popoli. Lo so. È stato scritto che è meglio un soldato vivo che un eroe morto. Io non sono d'accordo. Senza eroi, senza miti, anche la migliore delle cause non trova proseliti.
Senta, un'ultima domanda. Se lei, cittadino Robespierre, potesse tornare indietro, rifarebbe quel che ha fatto?
Rifarei tutto, perché non ho pentimenti né rimorsi. Anzi, in più farei processare e ghigliottinare Fouché. È stato lui che io avevo protetto a organizzare questa cospirazione contro di me. Ma del resto, lo sapete anche voi, i Fouché ci saranno sempre.
Abbiamo trasmesso l'intervista impossibile di Carlo Castellaneta con Robespierre. Robespierre era Tino Carraro. Regia di Marco Parodi.